Sì, ovviamente dobbiamo cambiare una cultura, vede, io ho ascoltato anche insomma, il discorso dell'Istat, eccetera. Purtroppo l'Istat ci dà poche informazioni sulle circostanze, sul perché queste cose accadono. Noi abbiamo veramente, ad esempio, non c'è nessuna informazione sugli scontri che avvengono con la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, o si tende a dire che è colpa della
O anche
distrazione.
banalmente per l'elevata velocità, questi aspetti non
Esatto,
sono
no? E la
sottolineati.
distrazione, si parla di distrazione sempre come prima causa, ma è la prima causa degli scontri con feriti. Ma se noi andiamo a vedere una prima causa degli scontri mortali è il non rispetto alla velocità. Quindi la prima cosa è che non aggrediamo la ragione reale, che è principale, che è la velocità, quindi l'elevata velocità e il non rispetto dei limiti. E la guida non in condizioni, che vuol dire anche io non ho dormito, no? Quindi mi metto alla guida pur avendo, diciamo, non riposato. E quindi è importante proprio cercare ovviamente di educare gli utenti affinché si possa soprattutto anche creare un sistema di mobilità diverso. Cioè, se io parto dai giovani, la sicurezza stradale è anche questione di scelta. Cioè, non necessariamente devo prendere l'auto, io devo lavorare affinché, diciamo, le mie città abbiano un trasporto pubblico locale che sia efficiente, devo lavorare affinché ci sia la possibilità di, usare la mobilità leggera in sicurezza, quindi più aumento il numero di biciclette, questo ce lo dice l'Olanda, e più sicuro è andare in bicicletta a un certo punto, perché comunque le persone si accorgono che il traffico ciclistico diventa importante. Quindi tutti questi temi noi dobbiamo provare a insegnare a scuola, insomma, perché purtroppo quello che avviene, anche la comunicazione in generale, è una comunicazione fuorviante che ci porta a considerare queste degli elementi casuali, cioè sono incidenti, no? Dicono accadono per caso.
Ecco,
In realtà
la interrompo un attimo, Stefano, perché ha usato subito all'inizio del suo intervento il termine scontri stradali e avevo annunciato già agli ascoltatori che avremmo parlato anche dell'importanza del linguaggio. Sta crescendo una corrente di pensiero, la chiamo così per intenderci, che chiede appunto di utilizzare il termine scontro e non incidente, perché il termine incidente sottolineerebbe più la fatalità, il caso, mentre invece ci sono delle cause, delle responsabilità ben chiare quando avvengono determinate cose.
sì, se noi guardiamo le definizioni, incidente, la Treccani lo chiama avvenimento inatteso che interrompe il corso regolare di un'azione o incidentale che avviene per caso. Qui di caso non c'è niente, insomma, non è imprevedibile, è prevedibile, non è improbabile, è probabile, non è inatteso, è atteso. Cioè, quindi è proprio la parola contraria a quella che dobbiamo usare. Noi stiamo semplicemente copiando poi l'Inghilterra in questo che ormai da anni ha sostituito il termine accident in ambito scientifico con crash and collision.
Crash.
E quindi questo ci porta anche a cambiare anche una narrazione che spesso i media hanno su questo tipo di perché tendiamo sempre a umanizzare il mezzo,
Il
no?
tiro
Cioè tendiamo a
impazzito, la
togliere.
macchina impazzita.
Esatto, e non pensiamo che quella macchina, quel tir, ha un guidatore, ha una persona, insomma. Lei quando ci sa un omicidio volontario non direbbe mai che il coltello è impazzito, ma farebbe riferimento alla persona che usa il coltello, no? Quindi da questo punto di vista proprio dobbiamo modificare. C'è un'attenzione, una focalizzazione sul comportamento della vittima sempre, no? E quindi
Lontano
cerchiamo
dalle
di
strisce pedonali l'attraversamento, ad esempio, sotto.
Esatto, e quindi si cerca sempre di trovare una giustificazione per deresponsabilizzare chi guida. E questo credo che non sia, noi abbiamo fatto un concorso per l'Ordine dei giornalisti, non sia una reale rappresentazione del fatto, nel senso noi chiediamo, quello che chiediamo è cerchiamo di rappresentare il fatto in forma reale, cioè quindi se io non faccio ipotesi sul guidatore non ne devo fare sulla vittima, perché ne devo fare sulla vittima?
Quindi
Perché non lo
senta,
so.
è ucciso in uno scontro stradale, non morto in un incidente stradale, per intenderci
Sì, esatto.
l'addizione.
Esatto. E usare il più possibile la forma attiva invece che quella passiva, cioè perché la forma attiva è quella che più dà responsabilità. Quindi è la persona che guida che uccide, quindi l'automobilista che investe il pedone, non è il pedone è stato investito da un'auto, insomma. E sembrano piccole cose, però in realtà il linguaggio ci fa un po' cambiare anche il modo di vedere le cose. Io uso fare sempre questo esempio. Noi prima degli anni Ottanta, se un uomo uccideva una donna per gelosia era delitto d'onore, era addirittura una cosa bella, no? Quindi perché c'era l'onore.
Adesso c'è il femminicidio.
Adesso c'è il femminicidio, quindi le parole cambiano anche, diciamo, come noi guardiamo le cose e ci aiutano a cambiare un modello di mobilità che purtroppo uccide tantissime persone.
Senta, un altro aspetto, Stefano, forse che parlo ancora non tanto del linguaggio, ma della narrazione, quindi mi chiamo in causa in prima
La
persona
narrazione.
come giornalista. Ecco, guardavo, no, mi segnalavano un articolo sul Corriere della Sera di un paio di settimane fa, se non ricordo male, appunto l'ultimo evento con vittima sulle strade qui a Milano, oltre che si sottolineava la nazionalità della vittima, cosa ininfluente ovviamente, se non per
Certo.
etichettarlo come in quel caso extracomunitario senza documenti se non il tesserino per farsi la doccia negli spazi pubblici. Ecco, si sottolineava il fatto che non ci fosse nessunissima informazione su la velocità di guida del conducente che ha scontrato poi la vittima, non si raccontavano alcuni elementi diciamo ambientali, quindi la presenza o meno di macchine mal parcheggiate che limitavano la visuale e del pedone, in quel caso era un pedone che stava attraversando la strada, e di chi invece del conducente dell'automobile. Ecco, a suo avviso, all'interno della questione più ampia dell'educazione stradale, anche questi aspetti possono sembrare secondari, invece sono fondamentali.
Sì, anche questa è un'educazione, una formazione. Guarda, io non è che sia la categoria dei giornalisti, siamo
No,
tutti un
no, lo
po'
dicevo in
giornalisti.
quanto noi
No,
professionisti
infatti.
dell'informazione ci troviamo più spesso a dover raccontare questi eventi.
Esatto, ma se lei vede lo stesso fatto raccontato da una persona, probabilmente lo racconterebbe molto simile perché è una cultura che ci pervade, no? E quindi tendiamo sempre a giustificare chi compie l'atto in auto rispetto alla persona che viene uccisa, perché ci immedesimiamo di più col potrebbe accadere a noi rispetto a quello che all'essere vittime, che invece purtroppo può accadere molto di più. E quindi io credo che dobbiamo cambiare, voi ovviamente avete come diciamo giornalisti un ruolo più importante rispetto alla persona normale e credo che si debba fare anche per rispetto delle vittime. Vedi, un'altra cosa che volevo dire, ma
Sì.
che per esempio non sappiamo, che ha telefonato prima la signora che era la mamma, ha perso la mamma,
Ha
insomma,
scritto,
ha
sì.
scritto, no? E lei ha perso la mamma che è morta dopo 6 mesi. Ad esempio, lei non rientra nelle morti per scontri stradali, perché rientrano solo quelli sopra 30 giorni.
I
Cioè,
dati
noi tendiamo.
Istat, il report Istat esatto, parlava entro 30 giorni dall'evento, sì.
E quindi noi tendiamo in mille modi a sottostimare il fenomeno. Perché? Perché ovviamente, come dire, insomma, non dobbiamo fermare, il mondo dell'automotive, insomma, in qualche modo noi dobbiamo dare una macchina a tutti. E dobbiamo dare una macchina col mito della velocità. La velocità è popolare, la velocità è pop, no? Quindi ci sono migliaia, decine di film che ci indicano che andare veloce, soprattutto da un punto di vista maschile, è una cosa bella. E questo poi lo rivediamo nei dati Istat, perché se lei va a vedere le curve fondamentalmente dei conducenti, questo in tutte le regioni, lei noterà che i conducenti che muoiono hanno proprio una definizione di genere molto più
Se
ampia,
lo sottolineava
molto
l'80%, lo sottolineava Silvia Bruzzone, l'ospite che ho avuto, che ha curato il report, lo diceva, l'80% sono maschi, sì.
E quindi anche quello proprio è un elemento che noi dovremmo cercare di aggredire attraverso l'educazione, perché chiaramente combattiamo contro dei luoghi comuni che sono, come dire, insomma, enormi e spinti da decenni di pubblicità, e quindi è un lavoro difficilissimo. Ma se partiamo ovviamente dai giovani, abbiamo la possibilità, ovviamente non a breve termine, di poter andare avanti.
Ecco, era
E allo
proprio
stesso
questo,
modo.
Stefano, che le volevo chiedere, un altro aspetto. Lei ormai questo progetto di educazione stradale lo porta avanti da una quindicina d'anni. Ecco, volevo capire se ha notato un cambio di atteggiamento, di permeabilità da generazione a generazione, insomma.
No, assolutamente sì, ci sono miglioramenti, ma che avvengono ovviamente le generazioni giovani sono molto più recettive da questo punto di vista rispetto agli adulti. Il problema è che sono pochi. Comunque, il problema che noi avremmo nel futuro è anche quello che Ogni anno ci saranno 250.000 persone più di 65 anni che guideranno. Anche quello di non avere un'età in uscita della patente diventa poi alla fine un problema molto grande, perché comunque ci sono caratteristiche di riflessi, caratteristiche ovviamente di possibilità di avere malori, indicano che può essere ancora molto pericoloso avere una popolazione anziana che guida. E questo noi speriamo ovviamente, almeno io spero, che la tecnologia ci aiuti in questo, sia nel miglioramento ovviamente dei mezzi pubblici, quindi del trasporto pubblico locale, sia ovviamente la tecnologia dell'automobile, che sta facendo dei salti molto grandi.
Guarda, però scrive Pierangelo al 3316214013, dice: ci sono in giro auto sempre più grandi per strade più piccole e auto eccessivamente più potenti ed inutilmente più veloci. Quindi si ritorna a quello che diceva lei del mito del motore potente e veloce, insomma.
Ma vede, la macchina non serve per andare da un posto all'altro, serve per divertirsi, così te la vendono, no? Quindi cosa ci aspettiamo se noi andiamo, compriamo una macchina costosissima che va velocissima, a prestazioni eccezionali, e poi ci chiedono di andare a 30 all'ora? Io sono frustrato, no? Quindi è proprio il mondo che mi frustra lì. Invece, se io riuscissi a capire fin da piccolo che quei 30 all'ora sono la velocità massima in cui posso io andare in città, cioè non è che riesco ad andare più veloce, in media si va a 20 km all'ora nelle mie città, ed è una velocità che mi permette di fare tutto, di andare ovunque, di rispettare me stesso e gli altri, se io riesco a interiorizzarlo, questo probabilmente riusciamo a cambiare questo sistema di mobilità.
Senta, scrive un'ascoltatrice, Iole, e dice: non parliamo degli incidenti per fondo stradale, le strade italiane sono abbandonate, le rotonde non segnalate, asfalto con pozzanghere, buche da evitare che per evitarle si cambia quasi carreggiate, strade senza marciapiede, scrive Ciro. Un altro ascoltatore cita dei quartieri periferici di Milano. Insomma, c'è anche una mancanza di investimenti, di risorse che in questo caso le istituzioni pubbliche, dal comune alle città metropolitane, province, al governo, non mettono in questi aspetti che fanno parte comunque del grande tema della sicurezza stradale.
Sì, separerei due problemi. Nel senso, c'è un tema marciapiedi che è estremamente corretto, nel senso che purtroppo lo spazio che viene dedicato della strada, che viene dedicato ai pedoni, è pochissimo, e quindi si dedica molto più spazio ovviamente alla circolazione delle auto rispetto al pedone. Quindi nelle situazioni di extraurbane o fuori la città, evidentemente è molto pericoloso andare a piedi, anche perché proprio mancano gli spazi. Sull'altro tema è chiaro che si debba fare una manutenzione stradale, però dobbiamo renderci anche conto che sono tutti problemi che si accentuano proprio perché quello che diceva prima: noi abbiamo mezzi sempre più pesanti, quindi se noi continuiamo a mettere sulle strade mezzi sempre più pesanti, è chiaro che le strade si danneggiano e non possiamo avere dei fondi perfetti. Quindi l'idea in quel caso lì, ovviamente, le devono fare la manutenzione, i guardrail devono essere in grado di proteggere e non uccidere, su questo non ci sono dubbi, ma noi dobbiamo avere un comportamento che si adegua alla strada, per cui ridurre la velocità è l'elemento più importante. Quando dico ridurre la velocità significa rispettare i limiti. Noi pensiamo che i limiti siano dei suggerimenti, non sono delle indicazioni importanti che servono a salvare delle vite, e questo dobbiamo ricordarci ogni volta che siamo alla guida.